Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Una buona serata ai nostri ascoltatori e ben ritrovati. Le news locali di Radio Club 103, le voci di Andrea Chicca e Barbara Paolazzi in studio, Giuditta Bolzonello, Gianluca De Rosa e Marco Di Bona in collegamento esterno. L'apertura con la cronaca, diversi interventi per i sanitari del SUE e per il soccorso alpino, sicuramente il più importante è quello che è stato eseguito poco prima di mezzogiorno. L'elicottero si è diretto sul Pelmo a Forcella Forata, Borca di Cadore, per un 38enne dell'Alpago che stava scendendo con gli sci d'alpinismo in un canale a 2000 metri di quota quando è stato trascinato per alcuni metri da una valanga che si è staccata sotto di lui per poi uscirne e scivolare a valle per altri 400 metri. Medico, infermiere e tecnico di elisoccorso sbarcati in Uvering hanno provveduto alle prime cure. Recuperato con un vericello dopo essere stato imbarellato, lo sciatore con varie escoriazioni e un possibile trauma alla colonna è stato portato all'ospedale di Belluno, mentre i suoi compagni sono rientrati autonomamente. Ma già dal mattino l'elicottero era intervenuto in un bosco a Stabie di Lentiai per un 53enne del posto che si era infortunato mentre stava tagliando della legna. L'uomo, con un probabile trauma al bacino, è stato medicato dal personale sbarcato con un vericello tra le piante assieme al tecnico di elisoccorso e poi trasportato all'ospedale di Feltre con un'ambulanza giunta nel frattempo. Infine alle 10.30 l'eliambulanza è volata a Cornolade, Ponte nelle Alpi, per un uomo colto da malore. Prestate le prime cure, il 49enne dell'Alpago è stato imbarcato e accompagnato in ospedale per le verifiche del caso. Le notizie di carattere sanitario, torniamo ad occuparci. Vi avevamo già anticipato la notizia del piano di ristrutturazione del Codivilla di Cortina d'Ampezzo, perché c'è stata una riunione in comune tra maggioranza e minoranza in presenza del direttore generale dell'ULS Dolomiti Adriano Rasi Caldogno e l'ATI Studio per l'ampliamento, il rinnovo e il rilancio dell'ospedale Codivilla con un investimento di circa 23 milioni di euro. E allora anche in questa edizione con Giuditta Bolzonello ricordiamo qual è il piano e il progetto per l'ospedale di Cortina.
Il rinnovamento del Codivilla di Cortina è realtà. Oltre a una ristrutturazione globale dell'edificio, sono previsti 86 posti letto, 20 in medicina, 20 in ortopedia, 20 in ortopedia per osteomelitici, 20 in riabilitazione, 6 per allergie multiple, 2 le sale operatorie, uno spazio da destinare a poliambulatorio, un nuovo pronto soccorso in vista dei mondiali 2021, che al termine dell'evento potrà essere trasformato in un qualificato punto di primo intervento. Sono oltre 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Veneto. Il progetto è stato presentato in comune nel corso di una riunione con il direttore generale dell'ULS Dolomiti, presenti tutti i consiglieri comunali. Per il sindaco Gianpietro Ghedina, una notizia positiva e importante per Cortina, la dimostrazione di come vi sia stato un impegno concreto da parte della Regione per dotare il territorio di una struttura rinnovata in linea con le normative vigenti, un elemento fondamentale per aumentare l'interesse di partner qualificati al momento della gara internazionale che si terrà a primavera. E così nel futuro del Codivilla ci sarà un centro in grado di attrarre utenti da ogni zona grazie a un servizio di poliambulatori aggiornati e di alto livello. Al piano terra la novità del pronto soccorso che verrà ampliato verso sud con la realizzazione di una radiologia d'urgenza e di una nuova differenziazione delle aree che permetterà di recuperare alcuni spazi per i poliambulatori.
E rimaniamo in tema di sanità, ma ci spostiamo a Feltre, dove sono stati diffusi i dati della medicina sportiva.
Risultati molto positivi per la medicina dello sport di Feltre anche nell'anno appena passato. Le visite effettuate sono state 2.562. I dati fino a fine novembre certificano che sono stati visitati 107 atleti del Primiero, 56 dell'ULS Marca Trevigiana, 12 dell'ULS Pedemontana. Le consulenze cardiologiche, endocrinologiche e di altre specialità sono state 266. I test da sforzo cardiologici massimali effettuati con protocolli prevalentemente pediatrici invece 233. Gli atleti studiati per problematiche cardiologiche sono stati 58, rappresentano il 2,3% della popolazione totale. La non idoneità individuata, grazie anche alla collaborazione della cardiologia, riguardavano atleti con patologie a rischio di morte improvvisa, quando prevenire significa salvare la vita. L'attività di prescrizione dell'esercizio fisica, che è pienamente attualmente operativa a Feltre dal 2007, anno di inizio delle attività di prevenzione primaria e secondaria della medicina dello sport, continua con indicazioni per problematiche cardiologiche ed endocrinologiche, così come la collaborazione con i pediatri e i medici di famiglia del territorio.
Ed ora voltiamo pagina, impianti, nuovi impianti di risalita sulla Marmolada, sulla delicata questione che vede posizioni contrapposte sulla costruzione di nuovi impianti, serve un equilibrato confronto tra tutti i soggetti coinvolti, i sindaci dei comuni interessati di entrambe le regioni, gli impiantisti e gli albergatori. A dirlo è l'assessore al turismo e agli impianti a Fune della regione del Veneto. L'ottica deve essere quella di uno sviluppo sostenibile e condiviso dell'area, perché la Marmolada non è un parco giochi da sfruttare secondo mere logiche localiste. Per quanto mi riguarda, dice sempre l'assessore, propendo per la strategia di mettere in contatto il passo Fedaia dal lato bellunese con il Trentino, e ci sarà l'appoggio della regione se gli imprenditori decideranno di investire in questa soluzione. Sul tappeto ci sono da un lato la proposta trentina di una funivia da Porta Vescovo al passo Fedaia, saltando il passo Padon che si trova in zona Roccapietore, dall'altro la proposta di parte veneta di realizzare una nuova seggiovia da passo Fedaia al lato bellunese verso la bidonvia trentina da ristrutturare sopra la diga, evitando in tal modo di portare migliaia di sciatori da Arabba a Porta Vescovo a quel che resta dello storico ghiacciaio della Marmolada. Con il prossimo servizio torniamo a Misurina, perché il comprensorio Rozzo Misurina è ancora protagonista, questa volta per uno spot pubblicitario. Le case automobilistiche amano particolarmente questa zona. Gianluca De Rosa.
Il lago Antorno si conferma set cinematografico particolarmente ambito. Dopo Porsche e Suzuki, anche l'Audi ha scelto l'area alle pendici delle Tre Cime per girare uno spot dedicato alle vetture con quattro ruote motrici. Non è casuale la presenza di Audi in questi giorni sul territorio bellunese. La casa automobilistica tedesca infatti è il principale sponsor della Federazione Italiana Sci, presente in forze a Cortina per la Coppa del Mondo femminile. Set Audi diviso in due parti. Questa mattina sono state effettuate una serie di foto e riprese con l'auto di colore bianco, ferma a ridosso del lago Antorno, sotto lo sguardo incuriosito di pochi turisti nonostante la bella giornata di sole. Le attività sono poi proseguite nella zona più a valle della Loita, dove sono state effettuate una serie di riprese con la macchina in movimento. Diverse case automobilistiche hanno scelto il lago Antorno come teatro delle rispettive pubblicità. Ultima in ordine di tempo Porsche, Fiat con una serie di veicoli professionali e soprattutto la Suzuki, che si avvalsa anche della collaborazione di un testimonial d'eccezione, la pattinatrice Carolina Kostner.
Ed ora a Cortina, immancabilmente, Coppa del Mondo di sci, la seconda giornata di prove cronometrate. Lindsay Vonn ipoteca la vittoria, l'americana è ancora la più veloce, Sofia Goggia quarta, la migliore delle italiane. Tra le vette della regina delle Dolomiti, le regine della velocità si uniscono contro la violenza sulle donne. Per la prima volta nella storia della competizione, sui pettorali di gara sarà presente il simbolo della campagna Stop Violence Against Women and Girls. Ma di questo abbiamo parlato nelle nostre dirette con Marco Di Bona, che ai nostri microfoni ha portato anche Nina Quario.
Nina Quario al parterre del Rumerlo ad assistere alle discese di Federica, com'è?
Beh, oggi è tranquilla, è la prova, la vedo che sta bene, è abbastanza sicura, quindi anch'io sono tranquilla di conseguenza. Devo dire che io ho sempre avuto paura della velocità della discesa anche per lei, però sta sciando bene, quindi questo mi dà tranquillità, perché la vedo molto padrona dei suoi sci, molto in controllo.
Riesce a dividere l'aspetto professionale dal quello affettivo?
No, e infatti quest'anno non ho quasi mai seguito le gare di Fede da giornalista. Infatti oggi sono qui, ma domani sarò a Kitzbühel quando faccio il mio piano di stagione, perché io lavoro per Infront, vado, scelgo preferibilmente le gare degli uomini. Sarò a San Vigilio, ma da mamma, quindi non dovendo lavorare. Chiaro che se poi arrivano i risultati, io lavoro anche per un quotidiano e per una rivista, lì poi magari devo scrivere. Però appunto se posso scindo le due cose, perché non è facile.
Eri a Bad Kleinkirchheim domenica?
No, ero a casa. Ero in giro per altre cose, no, non c'ero, e è stata una goduria, devo dire. L'avevo già sentita prima delle gare, mi aveva detto che la pista le piaceva perché era veramente tosta. quando poi il giorno della discesa hanno detto che avrebbero tolto il piano, dove lei effettivamente non è un fulmine, anche con Davide, che la segue sempre, suo fratello, ci siamo detti wow, grande occasione, perché infatti è stata brava a sfruttarla.
Che cosa potrà fare fra un paio di settimane in Corea?
Dare il suo massimo e poi andrà come deve andare. Lei più di quello non può fare.
Ed eccoci alle breve di cronaca. Andiamo sull'altopiano di Asiago. Un morto travolto da un tronco. Il pensionato stava lavorando in una zona boschiva. Novità nel mondo dei pagamenti online o con le criptovalute. Con Bitcoin, la criptovaluta più famosa al mondo, si potrà presto pagare il conto al ristorante. Almeno presso il ristorante Zanze XVI, la nuova osteria che ha aperto lo scorso 8 giugno in fondamento dei Tolentini 231 a Venezia. Ma continuiamo con le brevi. Una donna di origini nigeriane è stata arrestata al confine italo-svizzero di Domodossola con quasi 3,5 kg di marijuana occultati nel bagaglio personale. La nigeriana, che risiede a Rieti, era sul treno notturno proveniente da Venezia. È una notizia ben nota, ma vale la pena ricordarla per un ulteriore approfondimento. Fa scendere il passeggero senza biglietto, condannato il capotreno dal Tribunale di Belluno. C'è un commento anche del presidente del Veneto Zaia, è una vicenda incomprensibile. Continua quindi la polemica in Veneto dopo la condanna a 20 giorni inflitta dal Tribunale di Belluno ad un capotreno per tentata violenza privata. Ricordiamo che l'uomo aveva fatto scendere dal convoglio nel 2014 alla stazione di Santa Giustina un nigeriano, all'epoca residente nel Padovano, ma ora lontano dall'Italia perché espulso, ritenendo che non avesse obliterato il biglietto. Piena e totale solidarietà al capotreno coinvolto in una vicenda incomprensibile per gente comune e a tutti i lavoratori delle ferrovie dello Stato, viene espressa del governatore del Veneto. Ed eccoci ancora una volta a parlare del Vicenza Calcio. È fallito, ma la stagione prosegue. Il tribunale ha disposto l'esercizio provvisorio, la squadra quindi può giocare. Cambiamo argomento ed eccoci a parlare di cucina. Senza sale, senza grassi, senza zucchero, tutti i componenti già presenti naturalmente negli alimenti. Quelli in eccesso sono negativi. Il togliere o almeno il non aggiungere è l'essenza della filosofia della cucina del senza, che tra poco più di un mese, dal 25 al 26 febbraio, nei saloni della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia, celebra il suo congresso incontrando il mondo delle spezie. Ancora una volta a organizzare l'evento sarà Marcello Coronini, inventore di Gusto in Scena, gastronomo, autore del ricettario La Cucina dei Senza. Ed ora nel nostro notiziario la consueta notizia dedicata alla musica che parla italiano. Il tour di NEC Max Ring al via con la data zero di Jesolo. È la prima grande prova ufficiale con la data zero di Jesolo. Il tour quindi sta per partire. L'insolito trio si ritroverà sul palco del Pala Arex di Jesolo per la prima grande prova in pubblico, con la quale anticiperanno la tournée al via dall'Unipol di Casalecchio di Reno il 20 gennaio prossimo. La data numero zero si svolgerà il 18 gennaio, dove verrà anche lanciato il singolo cantato dai tre artisti che si chiama Duri da Battere.
Meteo e viabilità.
Siamo così giunti al termine del nostro giornale. Come sempre, le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per la giornata di venerdì, tempo per lo più soleggiato, con cielo sereno poco nuvoloso, con qualche passaggio nuvoloso nelle ore centrali della giornata, specie sulle dolomitiche, rimarrà per lo più senza effetti. Il clima sarà meno ventoso. Sabato schiarite ancora ampie al mattino, poi tendenza ad aumento della nuvolosità al pomeriggio sera fino a cielo molto nuvoloso, specie sulle Dolomiti, dove sarà maggiormente probabile qualche sporadico fenomeno. La tendenza per domenica e lunedì, domenica 21, tempo ancora soleggiato al mattino con ampie schiarite, aria tersa e ottima visibilità. Lunedì 22 fino al mattino nuvoloso, molto nuvoloso sulle Dolomiti, con probabili burrasche, specie sui settori centro-nord, poi attenuazione della nuvolosità al pomeriggio sera. Sulle prealpi nuvolosità meno presente. Prima di chiudere, come sempre, diamo uno sguardo allo zero termico. Si posiziona per venerdì a 1500 metri. Scenderemo sotto i 1000 metri sabato per tornare sui 1100-1200 nelle giornate di domenica e lunedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo le prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.